Buongiorno a tutti, eccoci qua per una nuova trasmissione estiva di Tutto in un'ora. Abbiamo un ospite, il vice sindaco Giuseppe Zito e Fabio Bellucci, che è tornato dalle ferie.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno cari amici ascoltatori, sì, dopo una breve pausa estiva riprendiamo le nostre trasmissioni di Tutto in un'ora. Devo dire che il caldo finalmente è arrivato, a chi piace il caldo, perché poi a chi non piace il caldo ovviamente poi maledice in caso questo periodo, però sembrerebbe di perturbazioni in questo momento non ce ne sia un atto. Invece c'è qualche perturbazione, qualche nuvola per quanto riguarda i problemi legati ai soldi, perché rispetto a quello che è successo al 30 luglio scorso nell'ultimo consiglio comunale, ovviamente la gente qualche piccola nube sopra la testa se la sente, un po' come quella dei Fantozzi che lo continuava sempre a colpire in qualsiasi parte andasse con la sua vecchia 500. Però di questo ne parleremo appunto con il vice sindaco Giuseppe Zito, che come tutti quanti sapete è anche tra le varie cose assessore al bilancio, perché è pieno di deleghe, non mi ricordo più neanche più quante ce n'ha per quanto riguarda i lavori pubblici, ad esempio, che sono problemi estremamente importanti, al di là delle reti che insomma sono rimaste invece di appannaggio di Andrea Mundula come assessorato. Però lui si porta a casa tutta una serie di problemi e fortunatamente che ha tralasciato quelli della scuola, perché sennò penso che non camperebbe nelle 24 ore, nel senso avresti bisogno della 25esima ora, Peppe.
Diciamo che la scuola ancora continua a seguirla, perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore, quindi non abbandono facilmente.
Vabbè, insomma, Peppe è uno di quegli stacanovisti che ovviamente danno lustro alla nostra città. Però l'altro giorno ha avuto un impegno importante, perché ha dovuto dire che le questioni riguardo le finanze del comune hanno bisogno di ulteriori aggiustamenti, di aiuti da parte dei cittadini per quanto riguarda da una parte la Tari, quindi la nuova imposta, se vogliamo chiamare così, ma insomma ogni volta si chiama Tarsu o qualcosa di diverso, ma è l'imposta, la tassa in questo caso, che riguarda i nostri rifiuti solidi urbani.
Sì, quest'anno diciamo hanno cambiato per l'ennesima volta il nome, ma rimane sempre quella, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Prima era Tarsu, poi è stata l'anno scorso la Tares, quest'anno si chiama Tari, ma rimane sempre quella. E a sua volta rimane quella anche nelle condizioni che la legge sulla Tares imponeva, ovvero la copertura integrale dei costi del servizio, che era diciamo la grande differenza con la Tarsu. Mentre con la Tarsu i comuni potevano mettere dei fondi propri per poter alleggerire il carico fiscale delle famiglie, dalla Tares in poi il legislatore ha imposto ai comuni di far pagare, di far gravare sulle tasche dei cittadini l'intero costo del servizio, che lo scorso anno al comune di Cerveteri costava quasi 5 milioni di euro. Quest'anno, per effetto della chiusura della discarica di Cupinoro e quindi il maggior costo dei trasporti e il maggior costo del conferimento, è aumentata a 5 milioni e 600 mila euro, quindi quel costo deve essere per legge ripartito su tutti i cittadini, quindi la discrezionalità dell'amministrazione purtroppo è molto bassa, cioè è un calcolo diciamo quasi semplicistico di ripartizione dei costi.
Allora, questa ripartizione dei costi ovviamente è, come abbiamo sentito in questo momento, ma già lo sapevamo dalle volte precedenti, e va a gravare sulle tasche dei cittadini, perché questa differenza, questi 600.000 euro, poi sono i cittadini che la devono tirare fuori di tasca. Ovviamente questo qua, tu l'hai detto in maniera molto esplicita, dipende dal fatto che con la chiusura di Cupinoro noi stiamo trasferendo i nostri rifiuti in parte ad Aprilia e in parte a Viterbo, se mi ricordo bene, per quanto riguarda le due località. Tra l'altro ad Aprilia in questo momento c'è un problema ancora più forte, perché come sapete sono morti due operai che facevano capo alla ditta appunto che operava per quanto riguarda questi rifiuti, quindi con molti problemi, perché sono stati sequestrati ovviamente i luoghi e via dicendo, e quindi ci sono tantissimi problemi. Se ne parlava non soltanto per quanto riguarda la Dispoli, lo voglio dire, perché sennò qui sembra che, scusate, il Cerveteri, perché i problemi riguardano anche la Dispoli, riguardano anche Santa Marinella e via dicendo. Io ho parlato l'altro giorno anche con il sindaco di Bracciano, Giuliano Sala, il quale ha fatto riferimento riferimento, che insomma loro sanno ormai all'80% di raccolte differenziate, e quindi l'indifferenziato pesa poco sulle loro tasche, soltanto perché questo 20% appunto viene indifferenziato, ma costa poco per quanto riguarda i trasporti, mentre noi siamo ancora, credo, intorno al 20-25% per quanto riguarda la raccolta differenziata. Ci arriviamo, Peppe?
Secondo me siamo sul 20, sì.
Siamo sul 20, quindi...
Perché questo anche perché... Nelle zone in cui la differenziata viene fatta, il fatto di essere isolate e quindi di avere poi a fianco a loro un territorio con ancora i secchioni per strada non è che agevola molto la differenziata, e diciamo che i cittadini spesso non si comportano in maniera virtuosa e quindi vanno poi a...
Credo che Bracciano è la metà di Cerveteri, come popolazione siamo proprio alla metà. Però quello che non si riesce a capire, perché loro sono riusciti a dare un'impronta molto veloce per quanto riguarda questa raccolta differenziata, e sono andati anche bene, perché arrivare all'80% non è una cosa da poco, insomma, no? Solo sognano al Comune di Roma, che stanno intorno al 15%, non arrivano neanche al 18%. Perciò dico, in effetti ci sono anche dei comuni virtuosi, però qual è il problema? Che la raccolta differenziata costa di più, perché ha bisogno anche di più personale, però abbiamo già pagato lo scotto, diciamo, l'anno scorso per quanto riguarda l'aumento di personale, forse ne dovremo pagare ancora chissà quanti altri scotti, però noi siamo passati appunto da 5 milioni a 5 milioni e 600 mila euro per quanto riguarda le nostre brave tasse legate ai rifiuti solidi urbani. Arriverà una cartella a casa, quindi sotto questo aspetto state tranquilli, non c'è da fare calcoli come si è dovuto fare per quanto riguarda la TARES. Le cartelle, Peppe, arriveranno entro?
Stanno partendo in questi giorni, quindi abbiamo approvato il 30 le tariffe, quindi il tempo materiale di preparare le cartelle e di inviarle a casa. Io immagino che i primi di settembre verranno
scadenze,
le potremo trovare nelle post, nella cassetta della posta. 30 settembre e 30 novembre saranno le scadenze previste. I costi grosso modo saranno più o meno equivalenti a quelli dello scorso anno. Perché? Perché lo scorso anno all'interno c'erano anche 30 centesimi al metro quadrato che andavano allo Stato, e diciamo che se consideriamo quei 30 centesimi al metro quadrato rimaniamo più o meno sul costo dello scorso anno, cioè non ci sarebbe da attendersi cartelle esorbitanti rispetto a quello a quanto pagato l'anno precedente.
Senti, agevolazioni per quanto riguarda, non so, case abitate da una sola persona, da ultra settantenni e via dicendo, nuclei familiari più o meno compositi?
Allora, le uniche agevolazioni previste sono per le famiglie seguite dai servizi sociali o quelle che si sono ritrovate magari dentro una condizione per cui debbono rivolgersi ai servizi sociali, e quindi nel momento in cui vengono presi in carico sono previste delle esenzioni. Per quanto riguarda agevolazioni, le agevolazioni c'è una tariffa. Diciamo che la bolletta sarà divisa in due parti: una parte che sarà il costo per metro quadrato e che saranno i costi fissi, diciamo, del servizio, e l'altra che è in base al componente del nucleo familiare. Quindi un solo componente per nucleo familiare pagherà 92 euro circa, e quindi se una casa è composta da una sola persona pagherà, oltre ai 92 euro dei costi variabili, pagherà 1 euro a metro quadrato, quindi la bolletta si comporrà dalla sommatoria di questi due elementi.
Mica male, insomma, anche questa qui, cioè, in poche parole, che una sola persona che vive in casa paga tanto rispetto a quello, insomma, che produce.
Questo, diciamo, a parte che nel servizio di raccolta e smaltimento c'è anche lo spazzamento stradale, ci sono anche tutti quei servizi dove il cittadino non ne usufruisce direttamente, ma ne usufruisce in termini di comunità, e quindi, però io faccio sempre l'esempio perché l'immondizia che produco io a casa, nonostante faccio la raccolta differenziata, è sempre veramente spropositata, e quindi
sono gli involucri che
in realtà il ragionamento serio che andrebbe fatto è sulla produzione a monte di questi rifiuti. Quindi noi andiamo al supermercato, prendiamo una fettina di carne e ci troviamo, no, magari il polistirolo, la plastica intorno, e quello già ha riempito un pezzo del secchio.
No, perché quindi c'è un foglio di carta oleata, che ovviamente ci davamo la carta invece le
cose sì, se uno va in macelleria magari ancora lo trova, quindi però è, attiene al comportamento personale. Per quello io dico, il legislatore da un certo punto di vista ha fatto questo tipo di ragionamento quando ha pensato al tributo Tares prima e Tari poi, ha cercato di far applicare il principio di chi inquina paga, quindi in base a quanto, quanta immondizia io produco pago di conseguenza, tant'è vero che se vi ricordate prima noi pagavamo in base ai metri quadrati indipendentemente da quanti erano i nuclei familiari, le persone del nucleo familiare, quindi teoricamente se io avevo una casa di 100 metri quadrati e ci abitavo da solo pagavo quanto una famiglia di 5 persone che abitava in 100 metri quadrati, quindi non era molto logica, però sicuramente i costi quest'anno sono alti, i costi che prevediamo per l'anno prossimo dove dovrebbe partire a gennaio la raccolta differenziata invece porta a porta su tutto il territorio non saranno molto più alti, ma comunque saranno leggermente più alti di quelli di quest'anno. Piano piano, con avanzando la percentuale di raccolta differenziata, sarà possibile recuperare il maggior costo che abbiamo dell'assunzione di personale con il minor costo, cioè con le maggiori entrate del materiale che noi poi andiamo a conferire, e quindi invece di conferirlo in discarica e pagare 70-80 euro a tonnellata possiamo riciclarlo, possiamo rivenderlo a dei soggetti che acquistano la plastica, sì, per far capire anche meglio ai cittadini, cerco di utilizzare i termini più semplici possibili, la plastica, il vetro, quello che noi recuperiamo lo possiamo rivendere e i proventi di quello che vendiamo possono essere poi abbattuti sul costo della bolletta.
Allora, io ho voglia di evadere, cioè non voglio pagare questa tassa.
A Cerveteri purtroppo...
Come si può fare per evadere?
A Cerveteri purtroppo, guarda, siamo uno dei pochi comuni che sull'evasione ha un tasso bassissimo. Che abbiamo,
abbiamo, come siamo ad evasione?
Siamo sul 10%, però non si salva nessuno, nel senso che il 10% di evasione rispetto all'anno in corso. Noi diciamo che
il 10% rispetto alla cartellazione?
Ma allora, diciamo che la platea contributiva è praticamente al 100%, perché noi abbiamo inserito tutti gli immobili fantasma, abbiamo chiuso l'elenco degli immobili effettivi presenti sul territorio.
Cioè, quindi, fatto un riscontro, non so, con forniture Enel, catasto e via dicendo, fatto in croce?
L'ufficio tributi ha fatto un lavoro certosino sia con il catasto, che ha preso con tutti gli immobili fantasma, quelli che ancora non erano accatastati attraverso dei voli sul territorio, li ha individuati, noi abbiamo ripreso tutti quegli immobili e siamo andati a recuperare il proprietario, così come tutti gli immobili abusivi, noi su tutti gli immobili presenti a Cerveteri abbiamo un nome e cognome, quindi la platea contributiva è pressoché assoluta, poi magari non sarà il 100%, sarà il 99, ma comunque è un dato altissimo. Coloro che nel 2012 non hanno pagato, anche perché magari non hanno potuto pagare, io non voglio criminalizzare nessuno da questo punto di vista, ci mancherebbe, però c'è un 10% fisiologico, tra l'altro detta tra di noi, spesso a chi non paga sono le società, i cittadini a Cerveteri pagano quasi tutti, la prima casa è la tassa che i cittadini onesti pagano anche quando è iniqua, anche quando è alta, ma fanno un sacrificio e la pagano, spesso sono le seconde case o le società che ci danno dei problemi, quindi che cosa succede? Nel 2012 noi vediamo che c'è un 10% di evasione, nel 2013 cominciamo a verificare se arrivano i pagamenti, verificato che non arrivano i pagamenti, nell'anno successivo mandiamo tutti gli accertamenti, entro l'anno successivo, gli accertamenti se hanno una risposta positiva e quindi il contribuente viene e salda la situazione, bene, altrimenti si procede con le ingiunzioni di pagamento, quindi con l'ufficiale giudiziario. Però siccome noi l'ufficiale giudiziario non l'abbiamo mai mandato a nessun utente domestico, a nessun cittadino semplice, abbiamo sempre trovato il modo per rateizzare gli importi, per arrivare a una conclusione, diciamo, con il buon senso di arrivare a recuperare le somme dovute. E devo dire che lo scorso anno abbiamo recuperato 1.400.000 euro, che è una somma importante, per esempio. Ecco, questo ci tenevo perché è anche un messaggio importante far capire che è vero che lo Stato oggi ci impone a noi come amministrazioni di mettere delle tasse per conto loro, perché poi lo scorso anno di 12 milioni di euro di IMU ne sono entrati 10 e di quei 10 6,2 se l'è presi lo Stato, quindi questo, diciamo, è giusto che i cittadini lo sappiano, lo dico sempre, però dall'altra parte debbono anche sapere che noi pretendiamo che poi quei tributi li pagano tutti, nessuno escluso.
Peppe, abbiamo detto, per quanto riguarda le scadenze, abbiamo il 30 settembre e il 30 novembre per le due rate, perché una volta era suddivisa in 6 rate, erano bei tempi quando si pagava a febbraio, aprile, giugno e via dicendo, insomma su 6 rate le cose diluivano di più, insomma si stava un pochino più tranquilli, su 2 rate le cose cominciano ad essere un po' più pesanti, però saranno ancora più pesanti perché noi abbiamo un calendario di scadenze notevole per quanto riguarda questo affollamento di fine anno. Possiamo fare un po' un riepilogo in maniera che le persone sul calendario si fissano le date di quello che devono pagare, perché noi avremo da pagare poi la seconda rata di quello.
Ci sarà la seconda, sì, il 16 dicembre sarà il termine per il pagamento della seconda rata dell'IMU e della seconda rata della TASI. Questo è sicuramente, diciamo, un meccanismo un po' folle, perché noi tutti gli anni ci troviamo a dover rifare da capo tutto il sistema tributario locale e quindi se avessimo la possibilità di avere una legislazione chiara potremmo tranquillamente a dicembre, non a giugno, maggio, luglio, definire gli importi, definire le tariffe e a quel punto fare un sistema di rateazione anche a 3, 4, 5 rate annuali, no? Che permetterebbero ai cittadini magari di dover ricordarsi più spesso quando pagare, ma di alleggerire anche il carico. Quindi da questo punto di vista io spero che per l'anno prossimo riusciamo ad ottenere un quadro stabile, non ci dobbiamo attendere che il governo cambi tutto di nuovo e di poter agire in questa direzione.
Pensando, adesso io faccio, non ho ovviamente nessun dato e quindi è molto empirico il mio calcolo, pensando di poter pagare una tassa per quanto riguarda la nettezza urbana di circa 300-400 euro, una media, non so se siamo così sulle medie di Cerveteri, però penso che appunto dovremmo pagare 150 euro in caso a settembre, 150 euro a novembre, dovremmo pagare poi la TASI a dicembre. Cioè,
però intanto c'è da dire che le
per cui abbiamo dovuto pagare in questo momento anche qualche cosa alla denuncia dei redditi a luglio. È stata un po' una situazione brutta, eh?
Le case piccole sicuramente sono più avvantaggiate, cioè le rendite basse in molti casi la TASI non l'hanno pagata per nulla, quindi sicuramente diciamo, le rendite basse, diciamo, con le detrazioni previste non l'hanno pagata, fino a 350 euro non hanno pagato la TASI, quindi non l'hanno pagata non perché hanno evaso, ma perché non, diciamo, con la detrazione, l'abbattimento, non riuscivano ad arrivare a zero. È ovvio che purtroppo questo sistema ci impone di arrivare comunque al recupero, cioè noi la società che effettua il servizio di smaltimento dei rifiuti la dobbiamo pagare quando arriva al fine mese, quindi ovviamente dobbiamo pagare la discarica quando conferiamo, quindi pure noi siamo costretti a dover chiedere questi soldi in tempi così stretti, perché entro l'anno solare dobbiamo riuscire poi ad avere la cassa.
A proposito di anno solare, queste benedette rate, queste scadenze, per quanto riguardava la TASI in particolare, non c'era nessuna certezza di quando andava pagata, però diciamo che era una una scadenza non molto fissa, chi ha pagato qualche giorno dopo può stare tranquillo, insomma, mi pare che
era questo, ci eravamo detti, l'importante è
che poi le persone pagavano, ottemperavano all'obbligo tributario.
Noi abbiamo mantenuto, diciamo, quello che era l'obbligo di legge della scadenza, ma l'avevamo detto anche in radio.
Questo lo voglio ancora confermare, perché non è cambiato niente, ecco.
Cioè, voglio dire, noi ci rendiamo perfettamente conto, perché le corse che fa il cittadino per pagare sono le corse che prima abbiamo fatto noi per capire le leggi scritte con i piedi che vengono fatte tutti gli anni, regolamentare di nuovo tutto il sistema tributario e poi
Matteo Renzi capisca, insomma, che è arrivato il momento di smetterla ogni anno di cambiare questo sistema, perché la gente non ce la fa più, insomma.
È ora soprattutto di smetterla di fare una cosa, di fare cassa coi soldi dei cittadini. Cioè, no, se noi avessimo potuto contare dei 6 milioni di euro che l'anno scorso ci ha sottratto lo Stato, i 5 milioni e 2 che ci sottrarrà quest'anno, probabilmente avremmo potuto fare delle opere per la città e far ritornare in termini di servizi quei soldi ai cittadini. Quindi, cioè, il problema più grande che c'è oggi è che i cittadini hanno un grado, una pressione fiscale altissima, e poi non riescono a vedere i vantaggi di quello che pagano, perché, cioè, non siamo l'unico paese in Europa che ha una pressione fiscale così alta, però dall'altra parte le cose funzionano.
Se andiamo in Olanda hanno lo stesso tipo di pressione fiscale, però nei servizi. Noi invece, a fronte di una grandissima ingerenza dello Stato sui nostri soldi, alla fine i servizi poi non ce l'abbiamo.
Non ce l'abbiamo,
diciamo che sono peggiorati negli anni.
Poi ci sono degli esempi virtuosi e degli esempi meno virtuosi, così come anche nella sanità, no? Noi abbiamo comunque un'Italia che viaggia a più velocità, abbiamo delle regioni dove la sanità è particolarmente buona, abbiamo delle regioni dove la sanità fa schifo, abbiamo delle regioni in cui i servizi sociali funzionano bene, altre. Allora, l'Italia dovrebbe garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui sono nati o dal luogo in cui hanno scelto di vivere, pari condizioni. Questo è il problema più grande che abbiamo, e purtroppo, diciamo, la Regione Lazio, con Roma che assorbe una marea di risorse, ovviamente fatica a dare risposte. Cioè, noi in questi due anni, mentre prima riuscivamo a fare le opere con contributi della Regione, questi sono diversi anni, mi sembra almeno due, che non prendiamo più contributi importanti da parte della Regione, quindi dobbiamo far conto solo sulle nostre forze. Se lo Stato ci sottrae le risorse dei cittadini, come facciamo poi a far fronte alle immense necessità che hanno?
Se andava verso il federalismo, sto federalismo
è al contrario.
Non c'è proprio, cioè, il federalismo passa dalle nostre tasche direttamente allo Stato.
Guarda, come io dico sempre, che questo, l'Italia è un paese sotto la dittatura della ragioneria dello Stato. Quindi la politica conta veramente poco, purtroppo ci sono dei tecnocrati e dei burocrati che decidono le sorti di questo paese. Quindi
prima di andare ad affrontare l'altro argomento che ci interessa, che parleremo di addizionale, io volevo soltanto dire invece una cosa di carattere personale. Ma tu, quando sei uscito dal liceo, tu ti pensavi realmente di avere a che fare con tanti numeri per cercare di mettere le cose a posto in questa maniera? Cioè, ti sentivi tanto ragioniere?
Allora, io in realtà non ho fatto il liceo, ho fatto ragioneria e indirizzo informatico, quindi diciamo che coi numeri ci ho giocato, anche se relativamente.
Ma volevi fare proprio questo qua nella vita, cioè devi stare a combattere tutti i giorni con i numeri in questa maniera?
Allora, questo è l'aspetto più brutto, perché poi immaginate un assessore che ha il compito di mettere le tasse, sicuramente non sarà un assessore amato, e molto probabilmente sarà un assessore che non verrà mai più votato in vita sua.
Vabbè, quindi, ma quando tu hai spiegato il motivo, penso che le cose capiranno, no?
Non è facile.
Ragioniere che deve fare.
Però io ho la consapevolezza, parlando poi con la gente, che c'è una rabbia immane nella città, perché i problemi in 40 anni in cui noi siamo cresciuti a dismisura, i problemi non sono mai stati affrontati, quindi oggi esplodono con tutta la loro forza in un momento in cui le amministrazioni, rispetto al passato, non hanno strumenti per intervenire, e quindi ci facciamo carico di tutta questa rabbia e non riusciamo comunque a mettere in piedi delle soluzioni che permettano di rispondere a tutte le necessità. E ognuno di noi ha le sue necessità, cioè se io sono un padre e ho un figlio in età scolare, avrò il problema della scuola, se sono un anziano avrò il problema di come raggiungere il centro anziani, se sono un ragazzo ho il problema che non ci sono centri di aggregazione, non so che cosa fare, quindi cioè, questo è un po' il senso, quindi nonostante noi abbiamo spiegato bene i motivi, poi non si vedono i risultati e la gente comunque non riesce ad andare oltre.
Volevo farti una domanda, siccome sappiamo che è stato fatto un concorso, no, per quanto riguarda la raccolta differenziata, la nuova ditta, no, ha vinto questo concorso.
Allora, il bando si è chiuso ieri mattina e ci sono state delle contestazioni da parte di una serie di imprese che ci stanno facendo valutare in queste ore la possibilità di riaprire i termini. Perché? Perché intanto noi avevamo pensato a un bando molto complesso, cioè dove si potessero abbattere quanto più possibile il ricorso, diciamo, la partecipazione di aziende poco serie o di aziende che magari venivano da giri strani. Alla fine ci siamo resi conto, e ce l'hanno fatto notare in tanti, che era troppo escludente questo bando, e quindi abbiamo fatto delle piccole aperture durante l'iter del bando. Oggi, siccome i tempi poi della pubblica amministrazione sono sempre molto lunghi, abbiamo dovuto pubblicare delle modifiche, ma sulla Gazzetta Ufficiale sono arrivati a pochi giorni dalla scadenza, e quindi per evitare dei ricorsi successivi stiamo valutando la possibilità, l'assessore all'ambiente ci parlava poco fa, di riaprire i termini per qualche settimana in modo tale da sì, prolungare un pochino l'affidamento, ma essere sicuri che poi sulla procedura nessuno abbia nulla da eccepire, perché poi andare incontro a un ricorso su una procedura di 32 milioni di euro si rischia che passano gli anni, e quindi forse è meglio prendere qualche settimana in più oggi che ritrovarci poi a dover, insomma, fra un anno dirci ma che fine ha fatto quel bando, siccome
sono degli aggiustamenti da fare.
No, gli aggiustamenti sono stati fatti in corso come si fa durante queste gare, siccome chi ha poi partecipato perché gli aggiustamenti fatti gliel'hanno concesso, ci ha fatto notare che aveva poco tempo poi per prepararsi e rispondere al bando, quindi in modo per permettere, diciamo, anche a queste società di non fare ricorso e di presentare la loro proposta, riapriremo per qualche settimana, penso, il bando. Adesso, ripeto, in queste ore lo stanno decidendo, quindi magari
si tratterà di una settimana, massimo un mese.
E penso che siano termini di legge, mi sembra 50 giorni, però ripeto, siccome non è una mia materia e conosco approfonditamente, non voglio dare dati che magari possano essere informazioni che possono essere non corrette.
Quindi, una volta terminato l'iter, no, tutta questa storia,
sì,
ci sarà uno vincitore,
sì,
ovviamente. Poi dopo questo vincitore prenderà l'incarico per fare il lavoro.
Questo vincitore a quel punto dovrà prendere in possesso il cantiere, fare gli investimenti che il bando prevedeva, quindi l'acquisto, sì, dei mezzi, l'assunzione del personale, eccetera, e appena pronto dovrà fare tutta l'attività di preparazione per partire con la raccolta porta a porta su tutto il territorio. Questo significa che bisognerà fare attività nelle scuole per spiegarle ai bambini, il materiale divulgativo in tutto il territorio dovranno essere consegnati.
Sì.
No, io penso che pensare al 1° gennaio come avvio del servizio è abbastanza veritiero. Come
slittate una 15 giorni, insomma.
Sì, poi se non è il 1° gennaio, il 20 o il 1° febbraio, insomma, cambia poco, però sì, siamo dentro le condizioni di poter garantire quell'obiettivo.
Okay.
Senti, andiamo a quest'altro punto dolente, che è l'addizionale, che è stata aumentata di una piccola percentuale, però c'è un aumento. Io lo voglio dire ai nostri amici ascoltatori che tante volte non vedono, non so, le buste paga o addirittura quelle là legate alla pensione, no? Quando ci sono le ritenute, le trattenute per quanto riguarda questa parte. Cioè, noi abbiamo un addizionale di carattere regionale, e quindi sono dei soldi che vengono presi dai stipendi e pensioni, c'è un'addizionale di carattere comunale che è stata aumentata di uno 0,1%, se non mi sbaglio, e poi c'è un'addizionale sull'addizionale. c'è un'altra piccola cifra che viene presa sempre sulle nostre buste. Cioè, io voglio sapere com'è che ogni volta, oltre le tasse normali, bisogna fare anche le addizionali, e come ho visto proprio l'altro giorno, l'addizionale sull'addizionale, Peppe. Perché siamo arrivati a questo punto di dover pagare la tassa sulla tassa?
Beh, ogni ente, diciamo, che dispone delle potestà per regolamentare l'addizionale IRPEF che lo riguarda, quindi la regione per quanto riguarda quello che è di competenza regionale, la provincia per quello che riguarda la competenza provinciale e il comune per quanto riguarda la competenza comunale. È ovvio che questa è una scelta che non è che ci fa piacere, ma che purtroppo hanno fatto tutti i comuni d'Italia, che diciamo, la legge permette di portare l'addizionale fino allo 0,8, noi ce l'avamo allo 0,7 e diciamo, la perdita dei posti di lavoro, il minor lavoro che viene effettuato, cioè ha comportato una, diciamo, sostanziale perdita di gettito, e quindi l'aver aumentato questo 0,1 ci ha permesso di non andare a tagliare i servizi, perché ripeto, non è che quell'addizionale IRPEF va poi solo sui lavoratori dipendenti, va sulle imprese, va su tutti, tutti coloro che producono reddito. Sicuramente questa è una delle tasse più brutte da aumentare, però è vero anche che l'addizionale IRPEF, per quanto ci riguarda, oggi dobbiamo raggiungere un altro obiettivo, quello di partire subito con la zona artigianale e portare nuovi dipendenti sul comune di Cerveteri e cercare di arrivare ad aumentare la platea contributiva per poter tornarla a farla scendere di qualche 0,1-0,2 punti, insomma. Quindi questo è un po' il quadro complessivo. Sicuramente in termini economici, per il singolo lavoratore o per la singola impresa, quello 0,1 vale pochissimi centesimi, probabilmente non arriva a 10-15 euro l'anno, probabilmente, però sicuramente è una
15
somma.
Euro qua, 10 euro là, cioè sfortunatamente gli stipendi non sono aumentati e le pensioni tantomeno, cioè il potere d'acquisto per quanto riguarda le persone ci sono più difficoltà, insomma. Questo qua mi pare chiaro, già che noi ci siamo attestati al livello massimo possibile, forse, non so, adesso io ovviamente parlo da estraneo all'amministrazione, era forse il caso di astenersi in questo momento, considerando che abbiamo aumentato la TASI, abbiamo aumentato per quanto riguarda la TARI, abbiamo aumentato tutte quante le cose, forse se ci astenevamo in questa occasione non sarebbe stato meglio?
Sarebbe stato, diciamo, un'altra scelta, quindi quella di dover ridurre il bilancio e quindi ridurre i servizi, che oggi le somme che noi, cioè, diciamo che la maggior parte del nostro bilancio se ne va sui servizi sociali, cioè una volta tolte le spese fisse, i contratti obbligatori, quello che rimane a un'amministrazione, diciamo, è veramente riguarda poche centinaia di migliaia di euro.
Prendiamo in feste, ad esempio l'estate ci ride, quanto ci costa?
Ma diciamo che siamo sui 150.000 euro, non l'estate cerite, di feste in generale, tra i 150 e i 200.000 euro, dipende dall'anno. Questo è il, però è vero pure che, cioè, quei 150-200.000 euro rispetto a un bilancio di 32-33 milioni di euro, capite che è una percentuale molto piccola. Però non fare determinate feste, cioè non, per esempio rinunciare al Venerdì Santo, che comunque è una delle feste più costose che abbiamo, significherebbe rinunciare a un pezzo di tradizione di questo paese, e quindi non mi interessano molto le logiche, diciamo, le conseguenze politiche di eliminare manifestazioni di questo tipo, ma più che altro mi interessa capire come quei pochi giorni in cui riusciamo a portare il turismo, a connotarci, cioè noi stiamo facendo uno sforzo enorme per cambiare il modello di sviluppo di questa città, di portarlo a diventare una città turistica, di accoglienza turistica. Questo significa fare degli investimenti e fare degli però stiamo lavorando su tre ipotesi di interventi alberghieri. ieri, e quindi io mi auguro che nel giro, entro questo anno lo definiamo. Stiamo lavorando su un piano regolatore a vocazione fortemente turistica, quindi di riqualificazione del centro e delle aree urbane e di cucitura tra il mare.
Un attimo, giusto, perché siamo proprio nel centro di questo ragionamento che tu stai facendo, perché tu sei da una parte appunto assessore a bilancio, però sei anche l'addetto ai lavori pubblici di questa città, no? Allora, adesso tu mi stai parlando
di vice sindaco.
Sì, lascio perdere il fatto della carica. E dall'altra parte parli di turismo. Se io metto insieme queste tre cose, dovrei chiederti, secondo te, come vedi un turista che da Cerveteri, che è un punto importante di pregio per quanto riguarda la necropoli, Piazza Santa Maria e quant'altro, un turista che si deve muovere da qui e deve arrivare a vedere un altro pregio che ci abbiamo, che è Ceri. Da una parte all'altra la strada è tutta quanta rotta, penso non ci saranno i soldi per aggiustarla, non so. Come si fa a fare turismo se l'accoglienza che noi facciamo è quella dove appunto ci sono soltanto buche, dissesti e quant'altro?
Allora, io penso che se noi non ragioniamo pensando a come, a che succede da qui ai prossimi 20 anni, ci rimediamo a vedere i 6 mesi che abbiamo di fronte a noi, purtroppo continuiamo a ragionare come si è fatto in passato. Questo bilancio abbiamo stanziato 1.400.000 euro sulla viabilità stradale, stiamo facendo fare degli interventi su via di Ceri nel primo tratto, stiamo comunque investendo sulle manutenzioni stradale e sulla cura del territorio. Sono d'accordo con te quando dici che un cittadino che arriva e di fronte si trova a questa situazione probabilmente non porta a casa un buon ricordo, però è vero anche che se noi giriamo su 8.000 comuni italiani possiamo trovare la stessa più o meno situazione che troviamo a Cerveteri, perché questo, cioè, il fenomeno che si è innescato da qualche anno a questa parte dei tagli alla spesa pubblica, che ha inciso esclusivamente sui comuni e sugli enti locali, cioè sulla spesa pubblica dello Stato e delle regioni, è aumentata in questi anni. Gli unici che hanno pagato le conseguenze sono stati gli enti locali, sono stati i comuni, e quindi questo è un dato che voi ritroverete. Tanto più i comuni hanno subito un incremento demografico negli ultimi anni e tanto più le condizioni delle loro strade saranno pessime, per cui questo ormai, diciamo, i nostri turisti è una situazione che trovano ovunque, non ci giustifica, cioè dobbiamo, e io penso, tracciare anche delle priorità nel momento in cui rifacciamo le strade, perché qui ritorniamo al ragionamento che facevamo prima, cioè tu abiti su via di Ceri e magari hai l'interesse perché venga rifatta via di Ceri e pensi che sia la strada che ha...
aspetto turistico.
No, dico, magari se stai sul primo tratto pensi che quel tuo sia quello più massacrato e che abbia più bisogno di interventi, siccome la coperta è corta, ma non solo per le risorse che ha il comune, ma anche per quello che ci impone il patto di stabilità, per il tetto che abbiamo di spesa, allora lì le priorità dell'amministrazione secondo me dovranno essere incentrate nel prima sistemare tutti quei collegamenti che hanno ai siti di interesse turistico, quindi dall'autostrada e dall'Aurelia fino ad arrivare a Ceri, fino ad arrivare alla Necropoli, fino ad arrivare al centro storico, fino ad arrivare al Sasso, no? Questo, e fino ad arrivare al mare. Io questo penso che sia il nodo sul quale oggi si gioca la partita, e i cittadini debbono anche sapere che se poi decidiamo di intraprendere la strada turistica non possono poi dire ma perché sotto casa mia non siete intervenuti, perché debbono sapere che purtroppo le disponibilità sono limitate, lo Stato i soldi che abbiamo tra l'altro neanche ce le fa spendere per le opere pubbliche, e quindi ci ritroviamo con una doppia difficoltà, e quindi se dobbiamo fare una scelta la dobbiamo ponderare bene, o andiamo in una direzione o andiamo in un'altra.
Perfetto, e siamo quasi alla fine di questa bella chiacchierata che stiamo facendo con te. Parlavi prima del fatto della possibilità di svolgere quello che noi dovremmo fare, un servizio nei confronti dei cittadini, e quindi i comuni sono chiamati a svolgere questo servizio attraverso le persone. Quello che si è capito è che ovviamente questa mancanza di turnover sta depauperando sempre di più le risorse umane che ci sono nei comuni, e quindi ci troviamo con posti di lavoro, diciamo, che sono rimasti vacanti e con mancanza di assunzione. Qual è la vostra idea sul futuro? Si potrà ritornare a fare qualche assunzione? Pensate che lo Stato ci darà qualche capacità? Oppure pensate che piano piano moriremo proprio perché non ci saranno più persone all'interno dei servizi?
Beh, diciamo che allora, diverse cose ci sono da dire. La prima è che c'è nelle intenzioni del governo quelle di dare delle possibilità in più rispetto a quelle che abbiamo avuto finora. Cioè, Cerveteri è un comune dove il 20 o il 22% della spesa è rappresentata dal personale, rispetto a una media italiana che sta quasi tutta sopra il 50%, quindi questo è un dato, cioè, da una parte è un dato positivo, ma dall'altra bisogna anche capire, quando ci si lamenta che le cose non funzionano, bisogna anche sapere.
La polizia urbana, abbiamo 13 persone che fanno parte del corpo di polizia urbana, un territorio gigantesco che non finisce mai, e impossibilità di coprire i turni con personale che possa stare su tutti quanti i territori. Insomma, pensiamo in questo momento, li vogliamo tenere almeno 2 vigili a mattina e 2 vigili il pomeriggio, che ne so, a Campo di Mare e Cerenova, e già sono 4 persone che se ne vanno. Pensate che tutti gli altri ne devono essere almeno 1 o 2 in ufficio la mattina e 2 o 1 o 2 il pomeriggio. Cioè, noi abbiamo già finito in questa maniera tutti quelli che sono appunto i poliziotti. Se non facciamo delle assunzioni di polizia urbana, avremo difficoltà a mantenere la tranquillità, la serenità nel territorio, perché ovviamente non potremo coprirlo attraverso la presenza della polizia.
Noi lo scorso anno abbiamo potuto assumere, diciamo, prendere in mobilità 2 persone. E quella della polizia locale era per esempio una delle priorità, però prima di quella noi avevamo un problema che era fondamentale, e l'abbiamo potuto fare queste 2 assunzioni perché abbiamo, diciamo, invitato un dirigente ad andare in pensione, visto che aveva l'età pensionabile, e grazie al risultato del risparmio di questo dirigente siamo riusciti ad assumere 2 persone a tempo pieno in mobilità, 2 tecnici, perché avevamo gli uffici tecnici senza sguarniti, non avevamo geometri, non avevamo architetti. Allora, questo anche per dire che se poi noi abbiamo assunto, cioè il Comune di Cerveteri ha assunto 16 persone che erano precari, poi sono entrati nel giro dei precari del Comune, poi sono stati stabilizzati, e su 16 persone non c'era neanche un tecnico, bisogna pure chiederci se quando si è pensato di assumere quelle persone è stata proprio fatta la scelta più corretta. Allora, siccome noi oggi dobbiamo... abbiamo l'obbligo, visto le grandi limitazioni che ci sono, di centellinare quelle risorse, quindi abbiamo lo scorso anno dato la precedenza a questi 2 tecnici, che uno è venuto dalla provincia di Roma e l'altro dalla provincia di Lecco, mi sembra, di Milano, non mi ricordo se mi sembra di Milano, comunque 2 tecnici che avevano anche una loro esperienza e hanno, diciamo, arricchito i nostri uffici, quello urbanistico, dove comunque poi molte delle questioni derivano da lì, molti dei problemi che i cittadini ci rappresentano, e quello del manutentivo. Adesso stiamo facendo uno sforzo per riorganizzare il settore manutentivo e lavori pubblici che abbiamo accorpato rispetto a prima, che erano 2 gestioni separate. Ci metteremo ancora qualche mese per entrare a regime, perché stiamo smaltendo tutto quello che era il lavoro vecchio, stiamo cercando di mettere a sistema un'organizzazione nuova e più funzionale, però sicuramente l'aver potuto accedere a quelle risorse è stato importantissimo. Abbiamo preso un architetto, tra l'altro siciliano, bravissimo, che è un ragazzo giovane, e noi dobbiamo pensare a costruire oggi il futuro, l'alternativa a tutti quei dipendenti che sono entrati con la 286 e che nel giro di 4-5 anni se ne andranno in massa da questo comune, quindi ci troveremo anche sprovvisti di molte professionalità.
Quindi, che comunque...
E quindi siamo in attesa di capire intanto se il governo ci dà...
Siamo nelle mani di Renzi, in poche parole.
Ormai i comuni sono sotto amministrazione controllata, cioè tra Lacci e Lacciuoli, tra blocchi che hanno, spending review, cioè noi se vogliamo pensare di acquistare un palazzo non lo possiamo fare, se vogliamo realizzarlo nel limite del patto di stabilità lo possiamo fare. Allora magari il palazzo palazzo già pronto costa pure di meno di quanto ci costa realizzarlo nuovo, però molti di questi blocchi, molti di questi limiti sono assurdi, ma soprattutto io credo che sia il momento in cui il governo capisca che i provvedimenti, che le scelte debbano essere prese non per la totalità, cioè pensando che tutti i comuni sono uguali, ma capendo le tante differenze. Cioè questo comune è stato un comune che nel passato non si è indebitato ed è stato un bene da un certo punto di vista, che ha mantenuto una cassa solida, ma dall'altra parte ha mantenuto una spesa storica bassa che ci ha penalizzato nel sistema dei trasferimenti statali, che ci ha penalizzato dentro al nuovo sistema del federalismo fiscale e che dall'altra parte ci ha lasciato la condizione dei 40 anni di abbandono e di incuria del territorio ad una situazione oggi diventata esplosiva.
Aspetta, ma tu come ti senti a sapere che hai diversi milioni di euro nelle casse del comune e non puoi toccare niente rispetto a questo fatto? Cioè non senti proprio una sorta di esprimere, sembra un po' come Paperon de Paperoni che sguazza nei suoi dollari però poi non spende niente perché è avaro. Noi invece i soldi ce li abbiamo e non li possiamo spendere.
Ma guarda, io dico che fare l'amministratore oggi è una frustrazione continua, cioè le mie giornate è difficile anche a volte concedersi un sorriso, perché i problemi sono talmente tanti e gli strumenti in mano sono sempre più limitati, sempre più complessi da poter gestire. Quindi devo dire che la rabbia è quando tu hai 10 milioni di opere pronte per far partire, hai 15 milioni di mutui che potresti accendere perché le nostre casse, le condizioni del nostro bilancio ce lo permetterebbero, e poi tu puoi spendere 1 milione d'euro l'anno. Questa è la follia, no? E cioè, se voi considerate che fare un chilometro di strada costa al comune tra gli 80 e i 100 mila euro, immaginate un territorio come il nostro che ha 350-400 chilometri di strade, quanti soldi avrebbe bisogno per ripristinare le condizioni. Cioè, vedevo l'altro giorno su Facebook, su un social network, dei commenti, delle foto di alcune strade di Cerenova che sono senza rete di illuminazione pubblica. Qui purtroppo noi parliamo di un territorio che è passato dai 20.000 abitanti che prevedeva il piano regolatore a 40.000 abitanti con i piani di lottizzazione. I piani di lottizzazione non sono stati fatti rispettare, non sono stati controllati dal comune, quindi ci troviamo con condomini che hanno proprietà che dovevano passare al comune e non l'hanno passate, con difficoltà di competenze e dei problemi che non possiamo risolvere neanche se avevamo i soldi e se li potevamo spendere, no? Quindi figurati là dove invece possiamo risolvere i problemi, abbiamo la soluzione, abbiamo i progetti pronti e non possiamo partire.
Senti, due minuti finali per quanto riguarda una carrellata sui lavori pubblici che sono in atto in questo momento nel comune.
Sì, molto velocemente, noi diciamo che la priorità quest'anno l'abbiamo data alle strade. Lo scorso anno abbiamo attivato di lavori pubblici, abbiamo attivato 1,5 milioni di mutui e questo era quello che ci consentiva la norma. Quest'anno devo dire che il patto di stabilità è stato alzato grazie alla Regione Lazio che ci ha concesso un pezzo in più, una capacità di spesa maggiore. E questo ci ha permesso di poter recuperare 1,5 milioni di mutui come lo scorso anno. Ho fatto un lavoro in questi due anni dove ho recuperato tutti i vecchi mutui accesi nel passato e abbiamo raccimolato ulteriori 900.000 euro. A questi sono riuscito a trovare dei fondi che erano apposti in alcuni capitoli di bilancio relativi a dei finanziamenti regionali che non arrivavano mai, e quindi pure quelli li ho presi. Ho cercato di fare un calderone e siamo arrivati a una spesa di circa 2.800.000 euro. Una delle priorità, oltre alle strade, è quella del nuovo cimitero che ha finito i suoi posti, ha quasi terminato i posti. Quindi siamo costretti a dover intervenire con urgenza e quindi lì sono ulteriori 500.000 euro che andremo a spendere, che ovviamente sono sottratti però a tante altre priorità. Quindi quello che rimane è poi prevalentemente 250.000 euro di lavori in danno che abbiamo previsto al Tirsenia, dove è una di quelle situazioni che accennavo prima, dove il comune non ha controllato e oggi sono situazioni diventate esplosive e pericolo, e sono un pericolo per la sicurezza veramente molto forte. C'è il quarto lotto di illuminazione a Campo di Mare che stiamo partendo adesso con i lavori per il terzo lotto.
Partiamo quando partono questi lavori, perché non si vede mai la partenza. Io mi ricordo che Mundo ci aveva detto questa cosa che era marzo, siamo arrivati ormai ad agosto.
Sentito, quello è un lavoro che segue l'assessore all'ambiente ancora. Siamo partiti con, diciamo che la ditta adesso sta aspettando, nonostante noi abbiamo fatto l'affidamento sotto riserva di legge, la ditta sta aspettando il contratto, i termini per l'affidamento definitivo, probabilmente perché oggi anche le aziende che lavorano con le pubbliche amministrazioni, e non è il caso di Cerveteri, perché Cerveteri veramente è, da questo punto di vista noi paghiamo al massimo entro 33 giorni, una media di 33 giorni, quindi è un record nazionale, si può dire. Però siccome la situazione dei comuni spesso non è questa e le società che si aggiudicano le gare spesso sono, sì, sono preoccupate di non prendere i soldi, di non avere... Ma, diciamo che dalle informazioni che ho io, entro agosto loro avvieranno il cantiere, perché mi sembra che scada a fine agosto poi il termine per la firma del contratto. Okay? Quindi una volta diciamo, raccontati questi sono gli interventi più grandi, poi rimangono interventi minori, come per esempio abbiamo messo 40.000 euro per la realizzazione di un dog park. Diciamo che non abbiamo ancora l'idea di dove realizzarlo perché le richieste sono state tantissime. Stiamo valutando qual è l'area dove fare questo intervento possa rappresentare una maggiore potenzialità e non un rischio magari per i cittadini, quindi stiamo cercando di capire anche qual è l'area dove non ci siano poi dei palazzi che magari vengono disturbati, eccetera. Poi abbiamo inserito dei finanziamenti, diciamo, a completamento di alcune opere, per esempio 20.000 euro per il campo di Due Casette, che sono somme piccole, però ci consentono di rifare l'impianto di illuminazione e quindi rendere in campo totalmente fruibile, che come sapete il nostro campo sportivo attuale non riesce a raccogliere le tante richieste che abbiamo. Abbiamo inserito 30.000 euro per sistemare il centro polivalente di Val Canneto, dove ci sono pure lì diverse richieste del centro anziani che stiamo mediando, ma l'idea era quella di fare un campo da bocce a servizio. E poi c'è la realizzazione di un'area ludica destinata a fianco alla Montessori, destinata alla maestra Tiziana, che è la maestra Tiziana Setti ci ha lasciato pochi mesi fa e ha lasciato un vuoto enorme alla città, è stato un grande esempio come maestra, come donna, come tutto, e per me anche come amica, e quindi abbiamo deciso, siccome grazie a lei, insomma, con meno io insieme a lei abbiamo realizzato un refettorio all'interno della Montessori, perché quando arrivai nel 2008 a fare l'assessore alla pubblica istruzione i bambini ancora mangiavano in classe nella Montessori, quindi lei mi rappresentò questo problema, trovammo una soluzione, ci abbiamo lavorato a lungo ma siamo riusciti a realizzare questo refettorio. Quindi l'ultima volta prima che lasciasse la scuola la vidi lì nel giardino e mi disse: mi devi promettere che prima che muoio mi realizzi questa area ludica, perché qui effettivamente c'era un'area abbandonata a fianco alla scuola ed era un peccato, e quindi mi sembrava, purtroppo, la Montessori, la scuola materna, e c'era un'area adiacente alla scuola che è un po' abbandonata, e quindi recuperarla significherebbe magari metterla durante l'orario scolastico a disposizione della scuola e fuori dall'orario scolastico a disposizione dei cittadini. Quindi credo che sia un'opera che poi valga la pena. Sono 50.000 euro, non sono molte, però magari su un'area verde riusciamo a fare delle cose importanti. Poi abbiamo previsto 80.000 euro di arredi scolastici, abbiamo previsto 100.000 euro per il completamento, diciamo, del pallone geodetico e le aree, diciamo, l'area di sistemazione esterna. E,
hai detto 30.000 euro prima sul polivalente?
No, sul polivalente di Valcaneto abbiamo 100.000 euro divise, 60.000 euro per delle opere che sono propedeutiche al collaudo per aprire la struttura a settembre e 40.000 euro che invece sono le opere per realizzare, diciamo, la recinzione esterna, per fare un campetto anche all'esterno in modo da poterlo sfruttare nella bella stagione anche fuori, e quindi diciamo che andiamo a completare un'opera. Ho preferito in quest'anno cercare di chiudere le opere, quelle che erano state avviate, in modo che poi non bisogna ritornarci.
Ci dobbiamo tornare, perché a quello che ho visto i vandali hanno una mano molto lunga, sfortunatamente i vandali continuano sempre a imperversare in qualsiasi ora, in qualsiasi giorno dell'anno. Chissà che divertimento ci hanno su questa cosa, io ancora non l'ho capito.
A questo scopo voglio dirti l'ultima cosa, abbiamo messo anche 150.000 euro per l'intervento di videosorveglianza.
Ci faremo troppo poco, 150.000 euro?
No, non sono poche, non sono una buona somma, e anzi, il problema è un altro, lì noi dobbiamo decidere che come gestire l'impianto della pubblica illuminazione. La multiservizi, diciamo che non ha la capacità di fare degli investimenti, diciamo, di efficientamento della rete dal punto di vista energetico, quindi stiamo valutando anche la possibilità di individuare qualcuno che possa prendersi per un periodo limitato di tempo in gestione, come fanno le ESCO, in gestione l'impianto di pubblica illuminazione, e fare una serie di interventi di abbattimento, come per esempio i pali a LED, dei pali intelligenti, e oggi le telecamere e gli impianti di videosorveglianza vengono integrati all'interno dei pali della pubblica illuminazione, quindi ancora non sappiamo bene questi 150.000 euro se metterli, diciamo, dentro questo progetto, oppure se invece realizzarli con dei pali mobili, con dei collegamenti in wireless, e quindi, diciamo, sono più semplici, più immediati e però anche più costosi.
E con questo noi concludiamo questa trasmissione, che è stata veramente densa di notizie. Devo ringraziare Giuseppe Zito, vice sindaco e delegato a tantissime cose, però in questo caso oggi ci ha aiutato a capire un po' come funziona la macchina sotto il profilo dei numeri, disgraziati numeri, perché ci portano sempre lì al sacco di tasse, e dall'altra parte per quanto riguarda i lavori pubblici. Ringraziamo il vice sindaco Giuseppe Zito, che in ogni caso di lavoro ce n'ha tanto, veramente tanto, non ci sarà da annoiarsi assolutamente. Ringraziamo voi cari amici ascoltatori che ci avete ascoltato, ringraziamo in regia Giacomo che ci ha aiutato anche quest'oggi a portare a casa questa trasmissione. Con voi un nuovo appuntamento per la prossima puntata.
Grazie mille, buona giornata.
E buone feste, siamo nel periodo di feste.
Periodo di feste. Beato chi se le fa. That's all we have, you and mine.